buongiorno e buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Southstream. Siamo come sempre su Radio Sciamalle, siamo Dylan Di Chiara
e Paco Mendola.
Allora, questa settimana il menu offre, prima di tutto, poi vedremo il resto delle portate, ma la prima portata sono chiaramente le elezioni tedesche.
Sì, uno dei più grandi eventi politici europei in generale, diciamo, forse dopo le elezioni del Consiglio europeo, del Parlamento.
Sì, ma diciamo che alla fine, però, visto che contano di più governi nazionali,
esatto.
Le elezioni in Francia e Germania sono sempre l'evento principale, e la Germania è il paese più numeroso dell'Unione europea, il più ricco, il più potente, e quindi merita un discorso a parte. Peraltro è anche un paese con un forte partito nazista, come del resto anche altri qualche anno
vecchi
fa.
Tempi.
Esatto, quindi diciamo avevamo già l'Italia all'estrema destra, potevamo fare corsi e ricorsi e averla anche la Germania, ma per ora sembra di no.
Si pare abbiano un ultimo gettone da giocarsi.
Esattamente. E allora, quindi le elezioni erano arrivate dopo la caduta del governo Scholz, diciamo, chiamiamolo governo Scholz, ma insomma dopo la caduta dell'ultimo governo, che era un governo a maggioranza socialdemocratica con l'alleanza con i liberaldemocratici e con i verdi, che era caduto sulla finanziaria praticamente,
sì.
Perché l'SPD voleva sforare il bilancio, i liberali praticamente è come chiedere a un musulmano di bregarsi un whisky, quindi
sì, no, Lindner non ha voluto sapere niente e piuttosto ha fatto cadere il governo.
Esattamente, no, ma piuttosto avrebbe venduto famiglia, figli, amici, cioè proprio sforare il peggio bilancio per loro è la più grande eresia possibile. Il governo era caduto ed erano state indette queste elezioni per febbraio, che effettivamente si sono tenute, rispettando in parte, solo in parte, i pronostici iniziali.
Sì, perché c'è stato, come si pensava, insomma, la grande crescita dell'AfD, cioè del partito di estrema destra tedesco. C'è stata la vittoria della CDU, come era un po' da pronostico, come già i sondaggi dicevano da tempo, e c'è stato il crollo dell'SPD. Poi nell'entità di questa, la magnitudine di questi eventi, insomma, è stata un po' non troppo da secondo da pronostico, diciamo.
Esattamente, l'unione, come chiamano la CDU e ZSU, cioè l'alleanza fra CDU e CSU, che nei fatti sono lo stesso partito,
i cristiano democratici.
Esatto, che CDU è Unione Democratica Cristiana, la CSU è Unione Sociale Cristiana, ma sono infatti lo stesso partito, soltanto che la CSU è la versione bavarese. E in sostanza l'Unione ha ottenuto il 28,52% dei voti, ma si aspettavano qualcosina in più, ecco, si aspettavano, sì, almeno il 30%, gli ultimi sondaggi li davano al 32%, quindi è stata una...
prime proiezioni li davano sopra il 30%.
Esatto, quindi diciamo il risultato non ha fatto felicissimo Merz, il loro leader con nome tedeschissimo, del resto quello del capo dei socialdemocratici prima era, cioè è ancora Scholz, tutti questi nomi molto tedeschi, e Merz, insomma, si aspettava qualcosina in più, sperava in un risultato migliore, sperava anche nell'ingresso di qualche forza favorevole, diciamo, in Parlamento. Mentre i liberali hanno scontato la loro decisione prendendo il 4,3%, e come sappiamo, cioè forse non lo sapevamo, però insomma lo sbarramento per entrare in Parlamento è il 5%.
Esatto, quindi i liberali sono rimasti fuori, hanno pagato, diciamo, il fatto di non aver voluto lo sforamento di bilancio, quindi la caduta del governo, e sono rimasti fuori dal Parlamento.
Che per la CDU non è un'ottima notizia, perché loro chiaramente avrebbero utilizzato i liberali come alleati. Invece devono scegliere nelle consultazioni, in sostanza, fra un governo di grosse coalizioni,
sì,
quindi cosa classicamente tedesca, infatti questo termine è utilizzato in tutto il mondo ma con termine tedesco, perché il Parlamento tedesco non ha premio di maggioranza, quindi sono sostanzialmente sempre costretti.
Diciamo un misto tra un proporzionale puro e poi degli uninominali sui territori, diciamo.
Sì, infatti un partito di cui non so onestamente nulla, che la SSW ha preso lo 0,15%, ma ha preso un seggio in Parlamento, sarà chiaramente fortissimo in un
zona di minoranza, esatto.
Esatto, un singolo posto della Germania, sarà o la Sassonia o l'Alsazia tendenzialmente, e invece per il resto si sono state un po' rispettate queste invece le percentuali, e come dicevamo, quindi Poi diciamo governi larghi sono quasi sempre necessari in Germania, infatti Angela Merkel ha governato per buona parte del suo cancellerato insieme all'SPD, Olaf Scholz è stato il vice cancelliere per tanti anni, comunque anche quando l'SPD ha vinto le elezioni nel 2021 ha dovuto, come dicevamo, governare con i liberali e con i verdi, e in questo caso invece la CSU ha fondamentalmente due possibilità: o governare con i socialdemocratici, esatto, che ha preso il 16%, quindi è andato male, sì, non malissimo.
E diciamo che è stato il peggior risultato della sua storia dalla fondazione del 1890, tipo.
Certo che non è un'ottima cosa, però
peggio delle votazioni dopo la Repubblica di Weimar.
Però è anche vero che un annetto fa li davano al 13, al 12% addirittura.
Sì, 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 ha recuperato qualche punticino sul finale, ma comunque tragico.
Sì, sì, comunque tragico, ecco. Oppure governare con la FD, cioè il partito di destra radicale, che ha preso ben il 20.8%, pure loro speravano in qualcosina in più, ma il risultato è comunque molto alto.
Sì, è il doppio di quanto avevano preso le ultime volte, esatto. Insomma, che già si pensava potesse essere il massimo dell'exploit dell'estrema destra in Germania. E invece...
È raddoppiato quasi il risultato, e quindi però per fortuna, possiamo dire per fortuna sì, esiste una sorta di convenzio ad excludendum in Germania, un accordo fra tutti i partiti, questo dal 1945 in Germania Ovest, per la Est dall'89 ovviamente, perché non si includano eredi dell'estrema destra nei governi, quindi dei nazisti nel governo, e quindi diciamo sembra che Merz terrà fede a questo accordo e quindi non coinvolgerà la FD nel partito, e quindi sono in corso le trattative con gli altri partiti.
Sì, l'ha pure dichiarato subito, gli altri partiti si sono detti possibilisti, hanno aperto chiaramente alla possibilità di formare un governo con la CDU, in particolare i Verdi e l'SPD chiaramente, e,
sì, che
e
sono
quindi
i due principali
diciamo
indiziati.
Sembra che si vada verso questa direzione.
Sì, sono i due principali indiziati, perché poi gli altri partiti entrati in Parlamento, oltre a quelli che abbiamo già citato, quindi all'Unione, l'AfD e l'SPD, sono per appunto i Verdi, che hanno preso una bella percentuale, leggermente più bassa rispetto al 2021, cioè hanno preso l'11,6, mentre
hanno arrivato
al 14, sì, la volta scorsa, quindi insomma comunque un risultato molto alto, anche se calato. E poi sono appunto l'SSW con un solo parlamentare, che quindi conta il giusto,
e l'exploit
della Linke, la sinistra, partito originariamente erede fondamentalmente del partito comunista della DDR, partito in grossa crisi di identità, perché era un partito che è stato fortissimo fino a pochi anni fa nella Germania, sì, Est, ma fortissimo a livello che prendeva il 30, il 40% anche in alcuni casi.
Mentre diciamo negli ultimi anni nella Germania Est c'è stata un'exploit assoluta dell'AfD.
Esatto, perché la Linke, per quanto sia sempre stato inquadrato nei partiti di sinistra radicale europei classici, in realtà è un partito molto particolare, nel senso che aveva posizioni su alcune cose che noi potremmo considerare un po' illiberali, diciamo, o come si direbbe oggi, un po' sovraniste, perché avendo nel suo bacino principale la Germania Est, aveva delle pulsioni in qualche caso un po' nazionaliste, perché come spesso capita i nostalgici degli ex stati socialisti hanno poi posizioni su alcuni temi anche un po' destrorse. In Germania è famoso, no, il fenomeno dell'ostalgia, sì, dell'ostalgia in inglese, quindi della nostalgia dell'est, e loro un po' sfruttavano quella
spettacolo. Le altre posizioni particolari ce l'hanno sulla questione israelo-palestinese, va? Diciamo così, cioè che la
però
sinistra
in Germania
c'ha, esatto, la sinistra in Germania su questo c'è un po' un problema.
Diciamo che nessuno ha posizioni anti-israeliane in Germania, è proprio una questione
storica, diciamo.
Esatto, cioè oramai storica non del tutto, perché
no,
prima
esatto,
l'avevano molto
storica degli ultimi 70 anni,
perché prima aveva posizioni molto antisemite, più anti-israeliane, che non esisteva Israele, poi dopo insomma hanno un po' cambiato orientamento, però esatto, sì, c'è questo problema. Però in generale la Linke aveva insomma questa posizione particolare, molto legata alla simbologia comunista. La loro fondazione culturale si chiama Fondazione Rosa Luxemburg, sempre stati legati a quella dimensione, con, diciamo, dell'ostalgie. Poi cosa è successo? Che avvicinandosi agli altri partiti europei hanno cominciato ad avere una serie di contraddizioni interne rispetto a questo tema, perdendo poi voti a est legati invece alla dimensione più identitaria. È sembrato anche un po' meno necessario, ed è successo che la loro leader storica, Sarah van der Necht, Wagenknecht, scusate, è un nome che per noi non germani è difficilissimo.
Non dovremmo parlarne più probabilmente in futuro.
Esatto, comunque la leader della Linke, Sarah Wagenknecht, a un certo punto in polemica con il resto del partito, che aveva un'esigenza anche di rimodernare il linguaggio, certo, eccetera, è uscita dal partito fondandone uno suo che si chiama in maniera molto umile Alleanza Sarah Wagenknecht, e che è un partito che puntava proprio ad avere posizioni dal punto di vista del welfare e dell'economia molto di sinistra.
Molto di sinistra, molto più di sinistra probabilmente del solito.
Esatto, e posizioni
anche
invece...
Anche sul posizionamento estero, va?
Diciamo. Anche sul posizionamento estero, sulla guerra e addirittura vagamente sulla questione israelo-palestinese, a posizioni, diciamo, comunque filo israeliane, ma un po' meno radicali degli altri, diciamo, sì. ma con posizioni fondamentalmente di destra invece sui temi delle migrazioni, dei diritti civili, dei diritti LGBT, APK+, e così via. Quindi, diciamo, fondamentalmente un partito che oggi definiamo rosso-bruno, sovranista.
Comunque, fatto sta che non sono entrati in Parlamento veramente per un soffio.
Sì, hanno preso il 4,97, l'Alleanza Sarah Wagenknecht. Invece, la Linke, che era data per spacciata, soprattutto dopo l'uscita di Sarah
Wagenknecht, questa scissione,
quindi che aveva perso la sua leader, aveva perso il suo bacino storico di utenza, aveva un rivale per la prima volta a sinistra, anche molto sponsorizzato, che i sondaggi dava novantissimo, e invece la Linke, che era data nei sondaggi al già al 6%, aveva detto,
fatto anche meglio
con la sua leader Reichner, aveva detto
li chiameremo Heidi,
esatto, Heidi che è il suo nome semplice, e Heidi e Ar, diciamo, aveva detto puntiamo al 7, l'avevano chiamata pazza, invece ha preso l'8.5, anzi precisamente l'8.77%,
un incredibile risultato che garantisce una bella quantità di parlamentari di sinistra all'interno del Bundestag.
Esatto. Con un programma molto fresco, molto giovane, anche con un'estetica molto giovane, la loro leader ha 36 anni.
E addirittura che hanno fatto il primo posto a Berlino.
Sì,
vale. Risultato importante.
Primo posto a Berlino e primo posto fra i giovani, nel senso che il primo partito nei giovani fra i
18-24.
Sì, ma anche fra i 18-29, poi ho visto, con percentuali un poco meno alti rispetto al
verso i trentenni, che si sposta un po' più verso destra. La cosa.
Sì, esatto, mano a mano che si cresce, si sposta verso destra con una parabola che diciamo poi diventa anche meno radicale crescendo ancora. Si spostano a destra, ma sulla destra moderata.
Sulla ZDU.
Sì, perché poi in realtà l'AfD va molto forte fra i giovani, va detto. Infatti nella...
Sì, l'AfD è il secondo partito tra i giovani comunque.
È comunque un dato curioso, se si prende in esame la fascia d'età 18-24, quindi proprio i giovanissimi, quelli che hanno votato per la prima volta o per la seconda al massimo, è che nelle donne il primo partito è la Linke con il 34%, cioè praticamente una ragazza su tre che è andata a votare ha votato per la Linke in Germania, e invece negli uomini della stessa età il primo partito è l'AfD con il 17%, sì, per arrivare al secondo, che la Linke, si arriva al 15%, quindi praticamente c'è una bella differenza marcatissima, che succede chiaramente questo tipo di differenza spesso, ma una differenza così marcata è proprio rara, cioè all'interno della stessa paranza di amici,
sì, della stessa fascia di età, diciamo,
per intenderci, non corrispondono i voti, perché è una differenza enorme del 20%, c'è cioè una forte caratterizzazione femminile all'interno del, chiaramente, perché evidentemente una serie di questioni come l'aborto, l'equità salariale tra uomini e donne sono più sentiti dalle donne che dagli uomini. Il fatto che la leader sia una donna rende da un lato il partito più sensibile a questi temi, dall'altro ovviamente magari lo rende più appetibile per quella fascia demografica, anche se poi sono un sacco di leader donne, perché
la stessa leader dell'AfD
è una donna, tra l'altro curiosa, una donna omosessuale.
Sì, una donna omosessuale che da buona sovranista vive in Svizzera.
Esattamente, quindi
queste sono belle contraddizioni,
le particolarità nella destra. Tempi. tempi, quindi spesso nella scena destra si trovano questi personaggi che andrebbero benissimo come leader dei partiti estremisti, che chiamerebbero wok, li insulterebbero. Invece
certo, che anche due bambini adottati,
sì, invece sono questi personaggi corretti, no, dal loro punto di vista, quindi meglio ancora, provano un punto, no?
Due bambini adottati con un partito che è contro le adozioni omosessuali, ovviamente. Cioè, per le coppie omosessuali, quindi.
Chiaro.
Sempre questa coerenza molto importante.
Però forse se le adotti in Svizzera va bene.
E quindi
diciamo, la Linke quindi non si alleerà con la CDU, ovviamente, e quindi ci si aspetta un governo sì, CDU, SPD, Verdi.
Anche perché non essendo entrata la Sara, l'alleanza per Sara, i suoi voti sono stati chiaramente ridistribuiti poi nei partiti che sono entrati in Parlamento, e basterebbe in questo momento un'alleanza tra CDU e SPD per governare, anche se di pochi seggi, e quindi probabilmente verrà allargata l'alleanza almeno la coalizione di governo almeno ai Verdi.
Esattamente, quindi proveranno a fare questa operazione qua, ma altrimenti dovrebbero bastare soltanto i due
sì.
partiti storici della Germania.
Sono una decina di sopra, diciamo, la
sì,
metà.
Lo sbarramento è 310 seggi e loro insieme arrivano a 328, quindi diciamo ci stanno dentro proprio giusto. No, su 315, no, perché sono 630, quindi ci arrivano dentro proprio giusto, vedi, 13 parlamentari.
Quindi si tenderà ad allargare probabilmente almeno ai Verdi,
esatto.
Che comunque si sono detti subito disponibili a entrare nella coalizione di governo.
Esattamente, diciamo, questi risultati elettorali poi al di là di come si compone il Parlamento sono interessanti, insomma, intanto per l'esplosione dell'AfD che aveva avuto l'endorsement da Donald Trump e da
Elon Musk che è anche andato lì a fare un discorso in un comizio, insomma, per appoggiare l'AfD, per dimostrare l'appoggio del governo americano all'AfD, e che probabilmente avrà fatto pure pressioni su Merz per provare almeno a formare un governo AfD-ZDU, cosa che sarebbe possibile,
diciamo,
dai numeri.
Che Merz, per dare l'idea di qual era la sua posizione, ha detto che una delle sue prime priorità quando andrà a governare sarà quella di creare una posizione indipendente,
esatto,
per la Germania rispetto agli Stati Uniti d'America. Aggiungendo in grande onestà, non pensavo che avrei mai fatto una dichiarazione del genere
in televisione, pure questa battutina.
Esatto. E allora, questo da un lato è un modo per dire: non sono Scholz, che è stato molto morbido nei rapporti con i suoi colleghi esteri, ma sono il presidente della Germania, il cancelliere della Germania, che è il principale paese d'Europa
sì.
Che è il secondo esportatore al mondo, siamo la Germania, no? Un po' di orgoglio.
Sì,
quindi...
anche per distanziarsi un po' pure da Scholz, che effettivamente è stato questo presidente un po' debole,
quindi...
considera tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni, la distruzione del Nord Stream, la guerra in Ucraina, come le risposte di Scholz sono sempre state un po' fiacche.
Esattamente.
Thank you.
Allora, siamo tornati dopo uno stacchetto che avete potuto trovare forse un po' improvviso. La, insomma, anche a noi capitano, esatto, capitano anche a noi, quindi abbiamo avuto un problema e ricominciamo. Stavamo parlando di Merz e del suo discorso, no, sul, sull'indipendenza della Germania dagli Stati Uniti. Dicevamo che era per prendere distanze intanto da Scholz, no? Quindi dire, insomma, Scholz è stato un presidente un po' molle, noi ritorneremo a essere ad avere una posizione forte. Dall'altro c'è anche una frecciata all'AfD, nel senso l'AfD dovrebbe essere il partito sovranista della Germania e tedeschi, che dovrebbe mettere interessi nazionali e nazionalisti prima di ogni altra cosa, invece, e poi sta boccato con gli americani.
Esatto, con gli americani in maniera diretta.
Esatto, quindi loro dicono, noi siamo i veri sovranisti, cioè loro, la CDU dice, noi siamo i veri sovranisti.
Noi siamo per l'Europa forte, con la Germania al centro dell'Europa, di un'Europa forte e autonoma, e proveremo ad andare in questa direzione, cosa tra l'altro anche strana, perché poi la CDU storicamente è il partito più filoamericano di Germania.
Sì,
infatti, tant'è vero che poi lui lo sottolinea, io non mi sarei mai immaginato di dire questa cosa in televisione,
sì,
ad alta voce.
Sì, è vero, è il partito più filoamericano, però c'è anche da dire che la Merkel aveva creato una posizione fortissima,
vero,
per la Germania, tant'è che si dice sempre che gli Stati Uniti alla fine guardano tutto il mondo, ma poi hanno sempre paura della Germania. Quindi...
Sì, soprattutto della Germania che si allea con la Russia.
Esatto.
Poi si prende le risorse della Russia, va, diciamo così.
Esatto, esatto. Quindi, insomma, chi dice che la guerra in Ucraina è stata fatta in funzione antieuropea, in realtà dice che è proprio stata fatta in funzione antitedesca, perché, anche perché, diciamo che da un punto di vista politico, Germania e Europa per tutto il cancellerato della Merkel hanno coinciso. Quindi
sì,
è una cosa nuova adesso questa cosa che l'Europa multicentrica, la Francia da una parte, l'Est Europa, la Germania, l'Italia, l'Ungheria. Prima la Germania.
Sì, sì, diciamo al massimo la Germania e Francia, Merkel e Hollande che si parlavano, ma poi alla fine era la Germania che era il centro,
sì,
vero, il motore dell'Europa. Anche un motore strano, perché normalmente il motore è quello che spinge, mentre invece la Germania tende con il suo enorme surplus finanziario di rapporto tra prodotti venduti e acquistati, non era proprio un motore, era più un, diciamo,
sì,
un,
certo,
raccoglitore.
Però certo, era chiaro che la Germania determinava la politica estera europea, la Germania ha determinato cosa si è fatto in Grecia, la Germania ha determinato cosa si è fatto post-Covid.
Politicamente era lo stato più potente,
esatto,
sicuramente.
Esatto, e quindi in qualche modo è vero, sì, che l'Europa è una dimensione non solo tedesca, c'è anche da dire che se poi sei tu quello che decide cosa fa l'Europa, è un'estensione dell'impero, non è una limitazione. E quindi dicono l'AfD fondamentalmente, noi sovranisti siamo noi, voi siete dei buffoni, noi siamo i sovranisti, lo dimostriamo perché noi mettiamo gli interessi della Germania davanti agli interessi degli Stati Uniti d'America, cosa che voi invece non fate.
Non fate. Noi capiamo quali sono poi veramente gli interessi della Germania, voi evidentemente no. Anche se poi, pure su questo si potrebbe aprire una parentesi, perché effettivamente questa guerra in Ucraina non è che poi è andata troppo bene ai tedeschi.
Ah, questo è chiaro, il problema è che adesso si configura come guerra europea, poi ne parliamo tra un pochissimo, insomma, in realtà finita.
Questa volontà di mantenere questa conflittualità con la Russia non è che proprio gli va a vantaggio dei tedeschi, però capiremo, insomma, come,
certo,
si riposizionerà,
certo,
Merz da questo punto di vista.
Esatto, diciamo un altro elemento interessante invece è la disparità del voto fra Germania Ovest e Germania Est.
Sì.
Nel senso, prima abbiamo parlato un po' di Germania Est, parlando della Linke e delle origini della Linke.
Almeno speriamo che ne abbiamo parlato.
Almeno speriamo, potrebbe essersi cancellato. Nel caso ci chiedete un approfondimento, vi facciamo un podcast speciale al volo su WhatsApp o su Instagram, insomma, dove ci volete contattare. E dicevamo, quindi c'è stata questa disparità nel voto che impressiona, perché l'AfD praticamente ha vinto in tutti i Länder della Germania Est e Linke e Alleanza Sarah Wagenknecht prima o poi sceglieranno un nome più ragionevole. ha preso percentuali altissime, quindi sì, insomma, voto radicale di protesta a est, voto moderato a ovest.
Sì, i partiti dell'establishment, i partiti, esatto, storici forti della Germania hanno stravinto, diciamo, a ovest, mentre a est c'è stata una rottura, perché i partiti più votati sono stati i tre partiti anti-establishment, se vogliamo. Ma...
esatto, anche perché noi ci siamo sempre raccontati una cosa, no? Una cosa peraltro in cui qualche puntata fa abbiamo anche accennato. Abbiamo sempre detto che qui in Italia non avevamo memoria, cioè non avevamo mai fatto come i tedeschi, che invece, bravissimi a gestire la memoria, non avevano i nazisti, e invece oggi hanno il partito neonazista al 20%. E mentre noi, cioè, il partito fascista ce l'abbiamo in Italia, neofascista, re del partito fascista, ce l'abbiamo da sempre.
MSI, non se n'è mai andato.
Esatto. Loro però adesso ce l'hanno, quindi insomma, tanto bravi forse non erano. E l'altra cosa che ci dicevamo sempre era che loro, dopo la caduta del muro, sono stati bravissimi integrare la Germania Est nelle politiche industriali ed economiche del paese, per non creare una sperequazione economica fra i due lati della Germania, come invece era successo in Italia con Nord e Sud. Italia fra Nord e Sud è indubbiamente successo, ma è in parte
successo
anche
in Germania.
In Germania. Germania
la disparità
Est,
economica tra Germania Est e Germania Ovest è importante comunque.
Esatto, sia in termini di PIL che di industrie, insomma c'è una bella differenza fra le due Germanie. Un esempio che mi viene sempre in mente, che è una cazzata però ti dà la cifra, è che quando la Germania ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014, tra 23 giocatori convocati c'era un solo giocatore della Germania Est, Toni Kroos, e tutti gli altri erano diciamo del lato occidentale della Germania, che ti racconta anche un po' come funzionano i settori giovanili delle squadre di calcio, che spesso ti fanno riflettere sulla, certo, composizione, come in Italia, no? Che la maggior parte dei giocatori del sud comunque vengono da settori giovanili del nord. Penso che l'unico giocatore importante che è venuto dal settore giovanile della principale città italiana per la nazionale è stato Insigne, tutti gli altri, Immobile veniva da quello della Juventus. È un po', sì, così anche in Germania, quindi insomma determinate contraddizioni oggi sul piano elettorale si vedono in maniera piuttosto chiara, perché prima si poteva dire votavano la Linke per nostalgie, quindi per la nostalgia, adesso stanno votando i nazisti e non hanno proprio nostalgia della DDR, insomma, quindi è più una questione.
È un'altra nostalgia, sempre una nostalgia, però.
Sì, però più retrodatata.
un po' prima,
esatto. Ecco, poi l'ultimo elemento veramente interessante è, sì, come si è articolata la campagna elettorale
alla questione dell'immigrazione, come è stata caratterizzata tutto attorno alle questioni dell'immigrazione, che forse è stato anche uno dei punti che ha penalizzato la scissione di Link di Sara Wagenknecht. Va bene.
Wagenknecht.
Perché proprio su questo tema aveva, diciamo, posizioni molto reazionarie, un po', se vogliamo.
Sì, e diciamo che lei probabilmente sperava che la campagna elettorale la premiasse per le posizioni che ha sulla guerra.
Sulla guerra e sull'economia, relazionando guerra ed economia.
Invece, centrando la campagna elettorale sulla questione dei migranti, lei si è trovata in difficoltà, perché ovviamente chi aveva posizioni più reazionarie sui migranti alla fine ha votato
l'AfD
o la CDU, casomai, certo, perché comunque posizioni molto simili,
sì,
e chi invece aveva posizioni più progressiste ha votato tendenzialmente l'SPD, la Linke, i Verdi o casomai i liberali.
Sì, si è trovata un po' al centro di questa, avendo posizione, dichiarandosi di sinistra ma avendo posizione,
esatto,
di destra,
esatto,
su questa cosa
non è riuscita a essere,
non
chiaro,
ha convinto.
Se uno la legge, lo so che è terribile, però se legge le elezioni anche come si legge il mercato, non ha presentato,
sì,
un'offerta,
sì, sì,
chiara, quindi non è riuscita ad assorbire la domanda né di un tipo né dell'altro, quindi si è rivolta a una nicchia di mercato proprio elettorale molto piccola.
Uno dei motivi per cui poi ci sono state le migrazioni, sono state gli migranti, insomma, sono stati il tema un po' centrale di questa campagna elettorale, e forse sono stati proprio i 4 attentati che ci sono stati negli ultimi due mesi prima delle elezioni.
Esatto, perché se, per quanto sia un tema storico, perché la Germania è stato uno dei paesi
che ha accolto più migranti, i famosi
600.000 siriani accolti dalla sera alla mattina da Angela Merkel, pur non essendo un paese di confine, no? Perché che in Grecia, in Italia e in Spagna arrivino molti migranti è logico da un punto di vista geografico, soprattutto,
sì,
in Grecia in realtà, molto più che in Italia nonostante la propaganda, ma in Germania meno, e invece loro se ne hanno fatti un po' carico, anche prendendosi una responsabilità come centro politico dell'Europa.
Esatto.
E in qualche suo modo si era creato un dibattito molto feroce. Peraltro, tu l'hai visto il film Lui è tornato, non quello italiano, quello tedesco.
Quello tedesco l'ho visto, sì.
Esatto, quello è impressionante. Lui è tornato, non lo so dire in tedesco, perdonatemi. Erwis da una cosa del genere. Non lo so. Comunque, è un film comico, un mockumentary, perché è fatto forse un documentario, sì. su Hitler che si risveglia negli anni 10 di ora, insomma, non del 900, degli anni Z, del 2000, si risveglia in Germania e vabbè, tutti all'inizio ne ridono, no? E poi piano piano...
Sembra un imitatore, no? Prendono per un imitatore di Hitler, esatto, all'inizio, tutte queste gag comiche.
E piano piano diventa il leader di un partito d'estrema destra che... fa capire che prenderà poi piano piano il potere.
Che sono i Verdi.
E la cosa che è inquietante è che in realtà parte delle interviste non sono scherzose, sono vere, sono fatte a gente vera, no? Che vedendo un imitatore di Hitler si lascia ad andare a commenti veramente inquietanti su migranti e sul nazismo.
Sì, un sacco di braccia tese.
Esatto, e sembra un po' presagire quello che è successo 10 anni dopo, meno anche, insomma, 7-8 anni dopo con la AfD, insomma. E quindi, insomma, quali sono questi 4 attentati? Perché poi va detto che sono 4 attentati utilizzati in maniera anche molto pretestuosa.
Strumentale, sicuramente.
Esatto. Perché il primo, che è stato molto famoso, era nella sfilza di eventi che abbiamo raccontato nella prima puntata, nella nostra carrellata di date, che era l'attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo del 20 di dicembre, che è un attentato fatto ad opera di, molto curiosa come cosa, sì, che è opera di un saudita, che,
particolare,
che chiaramente non è un migrante classico, non è che è un arrivato col barcone, un saudita o per le rotte balcaniche, chiaramente saudita era un altro tipo di immigrazione, non di quel tipo.
Ma non solo saudita.
Saudita anti-islamico.
Esatto, simpatizzante dell'AfD.
Elettore, almeno stando a quello che scriveva, dell'AfD, quindi che aveva fatto questo attentato, non si è capito se perché ha perso la testa o per ragioni cospirazionistiche, comunque insomma... non esattamente il terrorista islamico dell'immaginario. L'attentato di dopo, quello del 13 febbraio a Monaco di Baviera, invece, diciamo, se è quello che un po' è servito per la propaganda, perché era stato ad opera di un ragazzo afghano di 24 sì, anni, richiedente asilo,
che voleva tornare tra l'altro in Afghanistan.
Esatto,
pare.
Aveva in realtà già fatto una richiesta accolta di rimpatrio volontario, perché sarebbe tornato in Afghanistan, ma prima di rimpatriare
ha buttato la testa,
si è messo con un coltello in mezzo alla strada a uccidere la gente, fondamentalmente. Ma la cosa curiosa è che uno dei trigger di questa campagna elettorale è stata una proposta di legge fatta da Merz, quindi dalla CDU, per l'abolizione con i congiungimenti familiari per i richiedenti asilo con protezione sussidiaria, quindi per i rifugiati con protezione sussidiaria. Ora, senza spiegare le varie differenze fra i vari permessi di soggiorno, cioè sussidiaria non è la più grande, non è quella dell'asilo politico in senso classico, e chi viene dall'Afghanistan invece ha l'asilo politico, quindi lui, anche che intanto non è arrivato con un congiungimento familiare, ma anche se fosse arrivato con un congiungimento familiare, anche con questa legge sarebbe arrivato lo stesso,
sarebbe arrivato lo stesso,
quindi so, insomma, molto molto strumentale. E altre due non sono neanche proprio degli attentati in realtà.
Sì, c'è stato un accoltellamento al memoriale della Shoah a Berlino, ma proprio
un turista
pochissimi
spagnolo,
giorni fa, in settimana,
esatto, e... pochi giorni prima delle elezioni, e lo stesso giorno era stato sventato un attentato terroristico all'ambasciata di Israele.
Sì. E insomma, non sappiamo manco bene come collocarle queste cose. Comunque, sicuramente sono cose che hanno spostato l'attenzione verso. Hanno spostato l'agenda politica sulle migrazioni, tutto il dibattito della campagna elettorale si è spostato, anche grazie a questi eventi, si è spostato sulla questione dell'immigrazione, cosa che ha favorito indubbiamente l'AfD e la CDU, anche se la CDU probabilmente avrebbe vinto comunque. Anzi, forse avrebbe vinto meglio.
Sì, esatto, CDU, esatto, avrebbe vinto anche meglio, perché uno degli slogan di Alice Weidel, se l'ho pronunciato bene, che sarebbe la leader di cui prima dell'AfD, era che solo l'AfD avrebbe salvato la Germania dall'invasione, dal terrorismo, eccetera, eccetera.
Sì, la CDU sono troppo morbidi, evidentemente.
Esatto, esattamente. Allora, ecco, penso che con la Germania ci possiamo per ora fermare. Ovviamente avremo poi degli sviluppi ulteriori nei prossimi giorni rispetto alle trattative per formare il governo.
Sì, pare che Merz preventiva un paio di settimane, quindi un governo a stretto giro.
Esattamente. Oggi è il 26 febbraio 2025. Se domani formano il governo, lo fanno stanotte, non è colpa nostra. Se vi sentiamo, se siamo obsoleti, ma abbiamo dei tempi per insomma uscire col podcast. Esatto. Però ecco, seguiremo con interesse, perché chiaramente determinerà qual è il prossimo governo del principale Stato europeo.
E invece una cosa su cui siamo diventati obsoleti subito è il rapporto tra Trump e Zelensky. Perché mentre noi registravamo sono uscite altre dichiarazioni la settimana scorsa, sono uscite altre dichiarazioni di Trump, veramente dichiarazioni eclatanti su Zelensky, importantissime, pesantissime soprattutto.
Esatto. Proprio mentre noi raccontavamo che c'erano state delle dichiarazioni distensive da parte di Putin in realtà rispetto alla presenza di Zelensky alle trattative, che comunque sembrava che in qualche modo cercasse una quadra, Trump ha deciso di dire,
ha deciso di rispondere a Zelensky, che aveva detto che lui era sotto l'influenza russa.
Esattamente.
E questa non se l'è tenuta Trump.
Sì, e Trump ha detto che Zelensky è un dittatore, che
è un comico mediocre.
È un comico mediocre, diciamo, comico mediocre, sono d'accordo, francamente. Dittatore
o di mediocre successo, una cosa del genere.
Dittatore, vabbè, quello poi il problema è cosa vuol dire dittatore, no? Nel senso, quando poi si raccontano queste cose. Allora, sicuramente Zelensky è andato alla presidenza dell'Ucraina attraverso il voto, voto democratico, sì. Peraltro anche abbastanza eclatante all'epoca, perché sfuggiva alle logiche classiche degli anni
elettorali. Sì, poi contro Poroshenko, che comunque era il candidato dell'estrema destra ucraina.
Esattamente. Però poi c'è da dire che è scoppiata la guerra, Zelensky ha fatto una serie di cose, non tanto, lo dicevamo la settimana scorsa, questo non è tanto il fatto che non ha chiamato nuove elezioni, perché è evidente che con la Russia che ti sta invadendo il territorio è un po' difficile organizzare seggi elettorali, diciamoci la verità.
Questo ci sta oggettivamente, adesso, tra l'altro previsto anche dalla Costituzione ucraina.
Adesso, a memoria, gli Stati Uniti d'America nel 1942 era forse, comunque, quando Roosevelt doveva ha finito il secondo mandato, con tutto che non avevano un singolo militare tedesco sul loro territorio ma tenevano soltanto qualche giapponese che ogni tanto si affacciava alle Hawaii, hanno dato il terzo mandato a Roosevelt. Quindi ecco, detto dagli Stati Uniti è davvero curioso, insomma. Zelensky aveva fatto invece un altro atto che era considerato più problematico, cioè aveva abolito i partiti di centrosinistra e di estrema sinistra, cioè il Partito Comunista, il Partito Socialista e tutti i partiti intorno non esistono più in Ucraina.
Sì.
E quindi aveva sostanzialmente abolito l'opposizione, e questo sì è un atto da dittatura.
Questo sì, un po' sì. E vabbè, comunque diciamo che gli possiamo dare il dubbio finché non finisce la guerra. Possiamo concedergli
diamo il beneficio
spazio,
del dubbio.
Esatto.
Tra l'altro Trump, se non mi sbaglio, ha anche detto che è meglio Zaluzny. Quindi è proprio questa sul personale. Che poi Zaluzny
che è stato cacciato. Era il capo dell'esercito sostanzialmente,
esatto.
No? Delle forze armate, il capo di stato maggiore.
Sì, ne parlavamo anche di lui la scorsa puntata, perché dovrebbe essere il candidato opposto a Zelensky.
Lo tengono in riserva in Inghilterra.
E Trump subito ha detto è meglio Zaluzny, cioè proprio a prenderlo in giro. E questa opposizione fra Stati Uniti e Ucraina diciamo è poi continuata in diverse altre sedi. In particolare c'è stato, allora, intanto Trump ha detto a Zelensky puoi venire alla Casa Bianca, però prima devi firmare l'accordo sui minerali rari, che è una cosa che già aveva detto Trump, che voleva sti minerali dall'Ucraina. Vedi, non è manco più come Bush in Iraq, che almeno faceva finta c'ha le armi chimiche.
Questo è sfacciato.
Questo lo dice: voglio le vostre risorse.
Ci deve ripagare 500 miliardi, che poi alla dichiarazione successiva sono diventati 350, quando ha visto che Zelensky non faceva carte, anzi ha detto ma noi non abbiamo mai avuto 500 miliardi da voi, ma che volete?
Ma poi quando quello gli ha chiesto i minerali, cioè, ma io non posso vendermi il paese, non ho mai avuto simpatia per Zelensky, però.
Sì, ci stanno facendo
mi posso vendere il paese, e ora ha detto puoi venire alla Casa Bianca ma quando sei disposto a firmare l'accordo per i minerali. Ora Zelensky ha detto timidamente non c'è ancora l'accordo, insomma, quindi...
Sì, pare che lo stiano trovando, almeno sì. Kiev ha detto che stanno riuscendo a trovare un'intesa e forse venerdì si vedranno a Washington, però è ancora da definire con sicurezza questa cosa.
Esatto, altro Zelensky mi ha fatto molto tenerezza quando ha detto ma se io mi devo dimettere lo faccio, se sì. serve per la pace.
Vabbè, questo è un po' furbetto, perché sì, si sa che perché lui ha detto non per la pace ma per l'ingresso nella NATO.
L'ingresso
e lui
della
sa
NATO,
perfettamente
giusto.
Che l'ingresso della NATO non sta proprio sul tavolo,
è fuori discussione,
non c'è mai stato sul tavolo. Hanno provato a mettere più volte gli europei sul tavolo questa cosa dell'ingresso della NATO, ma se vogliamo trovare una pace con la Russia questa cosa non sta in campo.
Esattamente. L'altra sede un po' più seria in cui si sono trovati a scontrarsi invece è l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Sì, perché ci sono state ben 3 votazioni nella giornata di ieri, l'altro ieri insomma, e in cui anche abbastanza clamorose, perché c'è stata una prima richiesta di votazione all'Assemblea Generale dell'ONU su proposta ucraina, in cui la solita proposta in cui si condanna la Russia che ha invaso l'Ucraina, che è passata, ma cosa incredibile, con il voto contrario degli Stati Uniti, che hanno votato insieme alla Russia, la Corea del Nord, Venezuela, comunque tutto il club di quelli che votano in genere insieme alla Russia, e tra l'altro anche Israele ha votato contro.
Sì, perché è vero che Israele è nemica di tutti i paesi che abbiamo citato, a parte gli Stati Uniti d'America, però deve per forza votare con gli Stati Uniti, perché Trump gli sta dando tutto quello che devono avere. Quindi.
Sì, sì, e poi Israele con la Russia non c'ha troppi problemi.
No.
C'ha un terzo della popolazione che è russo, cioè almeno di discendenza russa.
Anche perché c'è stato un momento della storia in cui l'Unione Sovietica all'epoca decise che tutti gli ebrei che volevano potevano uscire dall'Unione Sovietica per andare a Israele, perché ricordiamo che non potevi uscire dall'Unione Sovietica con grande facilità, diciamo, là i confini erano più permeabili a entrare che a uscire, in realtà, paradossalmente, rispetto a oggi. E
tendenzialmente
però...
Israele cerca di tenersi buona Russia. Esatto. Anche, mi sa che anche le precedenti votazioni si è sempre astenuto.
Esattamente. E ecco, peraltro, visto che loro stanno invadendo proprio la Palestina, eccetera, poi devono anche cercare di dare una coerenza discorsiva a quello che fanno.
Poi, nell'assurdità, i paesi dei BRICS, tolto chiaramente la Russia, si sono astenuti. Non è che hanno votato insieme alla Russia. Perché era comunque, cioè, un fatto pure di ci sta insomma votare
mentre l'Italia ha votato a favore
l'Italia ha votato a favore insieme a tutti i paesi europei, all'Ucraina, insomma il blocco occidentale tolti gli Stati Uniti ha votato a favore della proposta, che è una proposta pro-Ucraina, per il mantenimento dei confini, per una costruzione di una pace che sia all'interno del contorno, cioè della carta dell'ONU, delle Nazioni Unite. E questo era un po' più o meno.
Quindi, diciamo, non era scontato che l'Italia votasse in maniera diversa dagli Stati Uniti, però.
No, è vero, c'è ragione. E quindi questa prima votazione è andata così, è passata, ma incredibilmente gli Stati Uniti hanno votato contro. C'è stata una seconda votazione su proposta degli Stati Uniti, che però è stata profondamente emendata dai paesi europei. Tant'è vero che poi a un certo punto gli Stati Uniti hanno deciso di astenersi, quindi non hanno votato a favore di questa loro proposta, perché era stata troppo modificata dai paesi europei e quindi non la riconoscevano più come propria. E poi c'è stato il voto, invece quello importante, quello che conta veramente, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Esatto, e là c'era stata una proposta degli Stati Uniti d'America,
sì.
Che era una proposta per una pace duratura in Ucraina, come quelle di prima, ma questa risoluzione rispetto alle altre non prendeva in considerazione l'integrità territoriale ucraina,
sì.
Quindi non chiedeva che fosse reintegrato il territorio ucraino e non chiamava la Russia aggressore.
Sì, non accusava la Russia di essere necessariamente l'artefice di questa guerra, sostanzialmente.
Quindi la risoluzione non è passata,
è passata,
ma è passata con l'astensione di 5 paesi. che di cui 4 paesi dell'Unione Europea più il Regno Unito, che adesso essendo laburista tendenzialmente con l'Europa va quasi d'accordo.
Esatto, sostanzialmente ricordiamo come è formato cos'è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è l'organo più importante decisionale dell'ONU. Al suo interno ci sono i 5 seggi permanenti, che sono i 5 paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, quindi Russia, Stati Uniti, Cina, Francia e Gran Bretagna,
esatto.
E poi 10 e che hanno diritto di veto, e poi altri 10 paesi a rotazione che possono votare ma non hanno diritto di veto.
Esatto, diciamo. Quindi, che se tutti e 10 votano contro non passa lo stesso perché la maggioranza, però invece se la Cina, per dire, vota contro, basta il suo voto.
E quindi diciamo che Francia e il Regno Unito potevano anche porre il veto, perché loro ce l'hanno la possibilità di veto. Ecco, infatti, questo fa pensare che poi tutte queste cose che loro dicono, si sbattono, fanno, vogliono fare, vogliono mandare truppe, le cose, e poi quando invece tu hai veramente l'occasione per dimostrare che l'integrità della tua idea, no? Che tu porti avanti un pensiero, poi ti astieni e fai finta di niente.
Fra l'altro, però, c'è da dire che pochi giorni prima c'era stato un incontro fra il presidente Macron e il presidente Trump.
Vero.
Di cui non si sanno bene i contenuti, chiaramente si sarà parlato anche di Ucraina. E la foto è molto tenera, perché ci sta Macron che ride di gusto, Trump con la faccia del nonno divertito, sembra proprio l'incontro fra il genero e il suocero, una scena molto tenera. E infatti i giornali dicevano: Macron cerca di affascinare Trump, insomma tutta questa cosa. Chissà che non abbia influito, questo non lo sappiamo. Peraltro nei prossimi giorni Starmer invece incontrerà,
forse è stata la solita non volersi Trump distanziare dalle politiche americane, perché
restano gli azionisti di maggioranza dell'Occidente, diciamoci la verità. E ecco, quindi
si ha paura di prendere posizioni autonome. Dopodiché, ecco, noi siamo per la pace, quindi se scoppia questa pace finalmente, sarebbe un'ottima cosa.
Sarebbe un'ottima cosa.
No, pur se si andano via dei territori, tanto quei territori non si possono riprendere, mettiamoci l'anima in pace. Quanta gente deve morire ancora?
Esatto, io invece adesso farei un cenno alla politica interna statunitense rapida, perché abbiamo parlato della lotta alla bureaucracy di Elon Musk. Bureaucracy scritto bureau come l'FBI e non come burocracy come normalmente diciamo, perché la lotta alle agenzie, ai principali diciamo fonti di impiego lavorativo degli Stati Uniti d'America, adesso è arrivato il turno proprio dell'FBI.
Esatto.
E quindi Elon Musk ha fatto, che è il responsabile di questa smantellamento, insomma, perché è una sorta responsabile della semplificazione, ha fatto arrivare una mail a tutti i dipendenti dell'FBI con scritto: hai 48 ore per giustificare la tua esistenza, non dal punto, diciamo, in terra, ma all'interno
ontologicamente
all'interno del bureau. Quindi tutti i dipendenti hanno 48 ore per fare un report fondamentalmente su cosa hanno fatto, cosa fanno e qual è il loro ruolo, così poi si può decidere se possono essere licenziati in tronco oppure no.
Il capo dell'FBI ha detto: non vi permette. Non rispondete a questa cosa, questo è uno scam. Questa è una mail compromissoria.
Esattamente, sai, quelle tipo: mamma, ho perso il telefono, mi puoi mandare dei soldi? Stessa cosa più o meno. E quindi è okay, continua quindi anche la lotta all'FBI, che insomma danno enorme per la principale, almeno l'immaginario, agenzia statunitense, e per praticamente Fox Crime, che deve cambiare mestiere. Esatto. Se non c'è più l'FBI. E quindi giusto questo. Adesso faremo un excursus su altre questioni, ma prima, più breve rispetto a quelli che abbiamo già fatto, però prima mandiamo un altro stacchetto, questa volta apposta.
Vai.
Eccoci qui tornati. Per una volta, stando negli Stati Uniti, non andiamo verso sud, ma andiamo verso nord. Perché ce ne andiamo dai cugini,
dai cugini
del 51esimo stato, come l'ha chiamato Donald Trump, che è il Canada.
Next 51. Allora,
il Canada che si trova in una situazione delicatissima, perché Justin Trudeau, il presidente del Canada, ha dato le dimissioni, quindi sia da presidente del Canada che da segretario del Partito Liberale. Non sapeva che lo stava facendo nel momento in cui gli Stati Uniti volevano annetterli, almeno a parole, e in cui c'è stata la creazione di Trump sul 51esimo stato, eccetera, eccetera, c'è stata la guerra dei dazi. E nel frattempo è successo che ogni tanto, poi è la ragione per cui ogni tanto parliamo di sport, lo sport e la politica si sono unite, perché c'è stato il 4 nazioni di hockey,
sì.
E in particolare c'è stata la partita di hockey Canada-Stati Uniti, che è stata gestita più o meno con l'approccio pacifico che c'è stata nella guerra di secessione, e praticamente il Canada ha vinto per 3-2. E
ok, sport nazionale canadese.
Esatto, ha vinto per 3-2 e Justin Trudeau ha pubblicato un tweet in cui ha scritto: non vi prenderete il nostro stato e il nostro sport. Quindi, come a dire, vi battiamo qua, vi batteremo anche nella politica. Quindi, giusto per gettare un po' di benzina sul fuoco, dal suo punto di vista, giustamente. E questo è stato probabilmente sarà l'ultimo grande atto di Justin Trudeau, questo attacco frontale agli Stati Uniti d'America insieme a quello dei dazi,
famoso per aver applaudito un gerarca nazista di anni fa.
Ci arriviamo fra l'altro fra poco, perché al congresso ci sono 4 candidati per il Partito Liberale per succedere a Justin Trudeau, e i temi su cui si discute sono la ripresa economica, perché come tutti i paesi occidentali in crisi, il Canada, e ovviamente come si relaziona agli Stati Uniti d'America. Il Partito Liberale è tutta l'intenzione di porsi con gli Stati Uniti in maniera conflittuale, e i candidati sono, dicevamo, 4. Il primo è l'ex governatore delle banche di Canada e Inghilterra, quindi il loro Mario Draghi, possiamo dire così, che è Max Kearney, quindi diciamo con un profilo più legato all'economia. Poi c'è quella che almeno a me sembra essere la favorita, quella col pedigree più interessante, che è Chrystia Freeland, che è curiosa. Lei è stata ministra di tutto, ultimamente ministra dell'economia, è stata anche ministra degli esteri, ha fatto insomma ha ricoperto diversi ruoli, e lei si è trovata in questo periodo a essere particolarmente centrale, perché lei nella vita è una studiosa della Russia. Nell'88 ha studiato all'università
una russista che
nell'88 ha studiato all'università di Kiev, quindi lei parla correntemente sia il russo che l'ucraino, per ragioni che non ci è dato sapere parla con i figli in ucraino in casa. Quindi immaginatevi il ruolo che possa avere in questa particolare fase storica. Lei però è anche una studiosa di Piketty, ma è un'atlantista convinta. Piketty è un economista di ispirazione fondamentalmente socialista.
Esatto, non neoliberista.
Esatto, lei però è anche un'atlantista convinta. È lei che ha portato il Canada al 2% di spesa militare, come richiesto dalla NATO. È stata una cosa su cui lei ha insistito tanto. Personaggio quindi che sicuramente, se dovesse vincere, farebbe discutere.
Chissà, forse una Baerbock, insomma, come
sì,
tipologia.
Sì, esatto, una via di mezzo a varie cose. A me incuriosisce questa storia che parla ucraino, peraltro una cosa vecchia, non è una cosa dallo scoppio della guerra, pare che l'abbia dichiarato in un'intervista del 2014, quindi siamo nel pieno di Maidan, quindi qualcosa di ideologico c'è dietro probabilmente, però curioso, nel senso che per quanto ti possa piacere l'Ucraina, strano,
certo,
in
un
casa.
Po' bizzarro.
Io credevo
in
infatti,
Canada.
Ma forse questa c'ha origine ucraina, no. Non ha origini ucraine, il marito neanche.
Okay.
Però ecco, ha questa cosa e quindi parla ucraino in casa, che cosa che farà piacere agli ucraini, immagino. Poi c'è la leader dell'House of Government. L'House of Government è l'equivalente della Camera dei Comuni in Canada, quindi la Camera Bassa, che è già anche quella che conta di più però, che è Carina Gold, che fondamentalmente soggettivata come giovane, perché è dell'87, fa politica da un sacco di tempo, è molto moderna come stile, è diventata famosa nei media perché allattava al seno il figlio in Parlamento, quindi un profilo molto fresco e molto contemporaneo. La cosa curiosa è come è diventata speaker, perché lei è diventata speaker dopo le dimissioni dello speaker precedente della casa, che è quello che aveva invitato il famoso veterano della seconda guerra mondiale,
veterano ucraino della seconda guerra mondiale,
dimenticandosi che i veterani ucraini della seconda guerra mondiale o combattevano con l'armata russa o contro l'armata russa,
e questo era famoso per combattere contro l'armata russa.
Esatto, e combattere contro l'armata russa erano i nazisti, quindi questo era fondamentalmente un SS, cioè era un SS,
era proprio un gerarca SS, ufficiale dell'SS.
Quindi dopo questa scena surreale con l'intero parlamento del Canada che applaude,
fa
compreso,
una standing ovation,
fa standing ovation a un neonazista, a un nazista perché non neo,
originale,
esatto, di vintage,
un dottor Stranamore sulla sedia a rotelle, proprio questo,
esatto, cattivissimo. E allora si è dovuto dimettere lo speaker e lei è stata promossa. Il problema qual era? È che lei da un lato aveva una foto su Facebook con questo che ha dovuto cancellare in fretta e furia, per quanto sia lei che ha chiesto le dimissioni dello speaker precedente, e poi lei pare che abbia chiesto di cancellare dagli archivi ufficiali sta visita di questo SS, probabilmente pensando chissà, così magari fra 20 anni se lo dimenticano.
Abbiamo il videomessaggio di Trudeau che si scusa, abbiamo fatto una figura di merda tutti quanti qua, esatto. Facciamo finta che non è successo niente,
chiedendo scusa a tutte le categorie, ebrei, rom, omosessuali, tutte le persone uccise nei campi di concentramento, chiaramente. E poi il quarto candidato invece si chiama Frank Bayliss ed è invece un uomo d'affari che è stato parlamentare con i liberali, ma invece ha il profilo dell'uomo d'affari illuminato, una sorta, potrebbe essere per loro una sorta di anti-Trump, ecco, esteticamente. E questo è un po' lo scenario, ecco, sulle possibilità in Canada.
Sì, poi magari approfondiremo pure gli altri partiti quando andiamo più verso le elezioni.
Anche perché il Partito Conservatore, che è il partito, l'altro, il suo partito storico canadese di centrodestra, è dato per favorito nella, certo, vittoria elettorale, quindi poi...
È sempre bipartitica pure il Canada, Stati Uniti.
No, però...
C'è una complessità maggiore.
Sì, però comunque i due partiti principali sono quelli. Quindi poi quando si arriverà alle elezioni in Canada ne discuteremo più approfonditamente.
E poi, vabbè, a questo punto saltiamo direttamente, arriviamo in Europa.
Esatto, ci spostiamo direttamente in Europa.
Successe due cose interessanti in Bulgaria, una grande manifestazione contro l'euro, che dovrebbe nei prossimi tempi diventare la moneta ufficiale bulgara.
Esattamente, perché la Bulgaria, uno dei paesi più poveri dell'Unione
Europea, non ha ancora l'euro.
Perché come
lo dovrebbe
la...
avere prossimamente.
Esatto, che come la Romania era uno dei paesi osservatori in Europa, cioè quindi con non tutti i diritti degli altri. Infatti anche rispetto al non erano pienamente integrati in Schengen, avevano tutta una serie di limitazioni come paese, diciamo che era entrato ma statuto speciale in qualche modo.
Ora hanno sono entrati anche in Schengen, esatto, e dovevano acquisire l'euro, dovrebbero acquisire l'euro, e ci sono state delle manifestazioni contro, in cui hanno tentato di incendiare il palazzo dell'Unione Europea a Sofia. Quindi
esatto,
un po' conflittuali.
Manifestazioni capeggiate dal partito Rinascita, che è il terzo partito di Bulgaria ad estrema destra, euroscettico. Peraltro tenendo presente che i primi due partiti sono comunque partiti euroscettici, il Partito Socialista e il Partito del Popolo, una cosa del genere, che sono partiti
forte questa Unione Europea ultimamente.
Esatto, più moderati ma euroscettici, perché in realtà la paura diffusa che c'è in Bulgaria è fondamentalmente quella di collassare come la Grecia, cioè loro hanno paura che la nostra economia non è forte, non siamo pronti a entrare, certo, nell'euro. Entrare nell'euro così di fretta ci fa fare la fine.
Sì, fin quando possiamo gestire noi il cambio, se le cose vanno male, magari stampiamo più moneta, facciamo un po' di inflazione, cioè possiamo gestire con una banca centrale nostra, almeno magari si evita di fare la fine della Grecia.
Esattamente,
perché chiaramente la moneta è un vincolo importante all'interno di un'economia.
Del resto, quando si è adottato l'euro nel 2000, tutti gli stati che hanno fatto parte dell'eurozona dovevano soddisfare una serie di requisiti economici prima di poter entrare, proprio perché c'è bisogno di una certa solidità. Questo sia a vantaggio della moneta stessa, che non può indebolirsi a causa di alcuni stati dal punto di vista della Banca Centrale Europea, Sì, a vantaggio dei singoli stati che altrimenti collassano. Considerando come ci è andata pure a noi, che eravamo, che soddisfacevamo tutti gli standard, insomma, con l'euro, figuriamoci per un paese come la Bulgaria, diciamo, le preoccupazioni sono ragionevoli.
E poi l'altra cosa interessante è che, secondo me, visti i, diciamo, i posizionamenti di Macron, diciamo che prende delle posizioni particolari sulla questione ucraina, ora che si è ritirato anche si sono ritirati gli Stati Uniti, che vorrebbe intervenire, non si capisce se vuole mandare le truppe ogni due o tre giorni, cambia idea, e probabilmente punta a mandare l'esercito, ma poi probabilmente non lo farà. Comunque la Bulgaria nel dubbio ha fatto passare una legge per cui il proprio esercito non si può muovere dalla Bulgaria se non per questioni NATO legate all'articolo 5, perché tanto loro ci stanno nella NATO, è quello chiaramente. Ah,
l'articolo 5 è quello della mutua difesa, esatto. Quindi se viene attaccato un paese NATO, l'intera
loro
NATO
intervengono, perché tanto interviene tutta la NATO e va bene così, oppure esatto, in missioni di pace dell'ONU.
Esatto.
Per tutte le altre cose loro non possono intervenire militarmente da nessuna parte del mondo, secondo questa legge che hanno preventivamente approvato, visti i tempi un po' burrascosi.
Esatto, non sono levati dalle botte.
Non siamo mai li coinvolgevano in Ucraina, no.
Sono levati dalle botte, esatto. E invece è successo qualcosa anche dalle parti nostre, sì, una vicenda curiosa, è un po' una spy story questa.
Un po' una spy story, anzi molto una spy story. Praticamente a Savona era ancorata la Sea Jewel. La Sea Jewel è una nave che trasporta petrolio, quindi una petroliera, che improvvisamente è
maltese.
Esatto, è scoppiata, ma cioè non è scoppiata la nave fortunatamente, ma ci sono state due esplosioni sulla chiglia. Si sono state fatte delle indagini e è stato visto che c'erano i segni di bombe piazzate lì, bombe magnetiche che si piazzano sotto la chiglia delle navi per farle esplodere. Quindi c'è stato un fatto doloso. Fortunatamente la seconda chiglia interna, non so tecnicamente come si chiamano, come funzionano queste cose, comunque pare che l'esplosione non abbia raggiunto il petrolio, non abbia rotto le camere all'interno del quale è contenuto il petrolio, e quindi non si è riversato in mare e non è affondata la nave, fortunatamente, e soprattutto non è esploso tutto il petrolio, cosa che poteva anche causare una devastazione al di là ambientale, ma proprio centinaia di morti.
Sì, peraltro non rendere proprio gradevole il mare di Liguria. Che... esatto, e quindi esplosa questa nave maltese, la Sea Jewel, e pare che...
Perché questa nave comunque era implicata in traffici non proprio, esatto, perché pare fosse una di quelle navi che viene utilizzata per le triangolazioni del petrolio dalla Russia, che non potrebbe, esatto, arrivare in Europa, che però arriva per altri stati, per via traverse,
esatto,
tramite
quindi
altri
fondamentalmente
stati.
Contrabbando di petrolio russo in Europa.
Tant'è vero che ora hanno richiesto, la procura ha chiesto le indagini sul carico per vedere la provenienza proprio tramite analisi del petrolio.
E quindi gli autori sarebbero gli ucraini, ecco, questo secondo
si sospetta questa, si sospetta questa possibilità che ci siano, esatto, dietro, anche perché è un'operazione molto difficile da fare, molto tecnica, cioè comunque stiamo parlando di sommozzatori che sono arrivati vicino a questa nave, si sono immersi, hanno piazzato delle cariche magnetiche sotto allo scafo. Fortunatamente la seconda, si pare, dopo l'esplosione della prima si sia staccata e quindi si è esplosa sul fondo del mare, altrimenti stiamo parlando di una devastazione ambientale gigantesca. E poi sono risaliti sopra delle navi veloci e se ne sono scappati prima che ci fosse un'allerta.
Esatto, quindi intanto
era complessa comunque.
Nel Mediterraneo era affondata un'altra nave nel giorno prima o il giorno dopo, insomma attorno ai stessi giorni, in dinamiche molto simili, pare sempre implicata in questo contrabbando,
sì,
di petrolio, insomma. Quindi poi ne scopriremo ancora e magari vi aggiorniamo se esce qualcosa di
succoso. Mi pare ci sono stati 3 attacchi a navi nell'ultimo mese che probabilmente implicate in questi traffici, perché poi alla fine la verità è che noi E comunque lo prendiamo sto petrolio dalla Russia, magari non lo dichiariamo più.
Ma ah, certo.
Se il petrolio sta a, cioè la benzina sta a 1,70 euro e non sta a 2,50 euro, è perché chi dovrebbe controllare queste che le sanzioni vengono, diciamo, rispettate, chiude uno o due occhi.
Diciamo che tutti hanno una macchina. Ok, per concludere, ultimissima notizia, anche questa volta diamo un aggiornamento sulla guerra civile congolese, dove l'M23, che ricordiamo la milizia ribelle filo ruandese che sì, si trova in Congo, ha conquistato una nuova città che si chiama Bukavu,
nel Kivu meridionale.
Esattamente, quindi continua ad avanzare in Congo e a conquistare territori.
Sì, nell'area nord del Congo, diciamo. Speriamo che finisca presto quella situazione, si risolva.
Esattamente. Va bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra oretta o circa, e quindi ci salutiamo, come una seduta di terapia peraltro. ci salutiamo, e quindi un caro saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao ciao.
Ciao.
www.radioshamal.it